Bentrovati. Prendiamo questo testo biblico, lo prendiamo tutti, sono quattro capitoli, ve lo leggo, ve lo commento, faccio una breve introduzione. È un testo magnifico, incredibile. In eretto trovate delle parole che ho modificato io per rendere meglio la traduzione. Non sono un biblista né un ebraista, però è un testo che fa parte è prezioso perché l'unico profeta con cui si identifica Gesù è questo personaggio qua. Quindi non è un piccolo corpo. Nasce nella tradizione vicino a Nazareth. Se pensate anche il nostro Pietro viene chiamato forse Giovanni, il figlio di Giona, a volte viene da perché è un po' duro, cocciuti. Nel Vangelo di Matteo, quando si dice Pietro, dice, oh, qui inizia qualche conflitto con Gesù. E come vedremo anche la figura di San Paolo riprende alcune cose di Giona e Giona. Insomma, viene ripreso ovviamente il pesce e così via, tutta la simbolica, non solo da Gesù, ma anche nel libro di Pinocchio. Nella prima versione Pinocchio muore nel ventre del pesce. Poi la cosa non sembrava così incoraggiante per i cammini educativi, però si converte nel pesce. E se avete avuto modo di leggere Moby Dick, c'è questa figura di pastore che commenta Giona, e di fatto il libro di Giona fa da basso continuo a tutta l'avventura, cioè sfidare Dio fondamentalmente. Quest'uomo in qualche modo sfida Dio, disobbediente come il capitano Ahab, ed è quella una critica all'imperialismo marittimo americano, però adesso non facciamo geopolitica. Però è un testo che si presta anche a questo, si presta alla riflessione sulla città. Il nostro vescovo, citerò un brano, appunto, ha fatto la lettera di Sant'Ambrogio alla città. Insomma, anche quello. Giona è una lettera di Dio alle grandi città, più o meno imperialiste e così via. E Martini scrisse una lettera nel 91, Alzati, va Ninive, la grande città, lettera per la città. E quindi è un testo prezioso, importante, e poi proverò a commentarlo. Ci sono molti modi di leggerlo. Ovviamente Giona è frutto della letteratura, della Sacra Scrittura ebraica, quindi fa parte della Bibbia ebraica. E la Bibbia ebraica ha tre profeti maggiori, come tre grandi patriarca, Isaia, Geremia e Ezechiele, poi ha 12 profeti minori, lui è il terzo. Al settimo posto c'è Nahum, che racconta la distruzione assoluta di Ninive. Okay. E quindi nella tradizione ebraica Giobbe viene letto come un vero profeta, ma a differenza di Mosè, che era con Dio e con il popolo, lui a un certo punto è con il popolo e contro Dio. Nella tradizione ebraica. Ovviamente tutta la critica letteraria, eccetera, anche come viene recepita contemporaneamente anche dalla nostra tradizione, vede in Giona comunque una parabola, non un vero profeta, ma un racconto scritto probabilmente nel V secolo, non nel VII secolo, e di una figura che esprime una situazione del suo periodo che continua a essere sempre vera. Ora, da un lato si parla di Giona, di Gat Chefer nel secondo libro dei re, sotto Geroboamo II, re di Israele, Samaria, quando già c'è stata la separazione tra due regni, si dice poco e ci sono varie leggende che fosse addirittura discepolo di Elia e dell'Eliseo, ma non si dice molto di lui, non si dice niente. E questa figura viene presa come aggancio letterario, secondo i biblisti, diciamo, più scientifici, per dire che probabilmente è un testo scritto quando una parte della diaspora ritorna, della diaspora babilonese, Ninive sono gli Assiri, torna indietro e cercano di ricostituire il popolo, il culto in chiave molto nazionalista e quindi dimenticando la possibilità, sia il senso di una diaspora che vive in mezzo e deve essere in qualche modo luce delle genti, senza necessariamente fare proselitismo, anzi, ma dall'altro una critica per un'attenzione esasperante alla purezza rituale, alla purezza soprattutto, per cui il profeta deve stare in terra santa, il vero ebreo, non deve andarsi a contaminare. E poi se fa il profeta lo fa per il popolo di Israele, non lo fa per altri popoli. E quindi diciamo la tradizione ebraica è molto più dialettica su questa figura e lo salva. È presente anche nella tradizione musulmana come profeta. Se vi ricordate l'Isis, a Mosul aveva distrutto nei pressi i resti di Ninive, era andato anche a distruggere parte del museo e aveva anche aggredito la tomba di Giona, che tradizionalmente c'era anche la tomba di Giona. Questo Questo semplicemente per dare un cappelletto. Quindi il suggerimento lo propongo perché lo prendiamo, poi farò delle chiose, come dire, ebraiche, ma lo prendiamo come testo che ci può aiutare nell'educazione, come annunciare il Vangelo alla città, come centro Schuster, come annunciarlo qui, come vincere le resistenze, le difficoltà. E poi vedete, parla ognuno di noi al cuore dell'uomo e nelle relazioni umane. Però è una figura incredibile. E quindi va presa in tutto il suo positivo, e non è una figura banale, è un profeta che resta profeta fino in fondo, cioè è un ebreo coi conto fra gli occhi. E nella tradizione ebraica è perfetto. Non... Quindi leggo un po' e poi faccio delle chiose. Si riesce a sentire? E fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa grida contro di essa, che la loro malvagità è salita fino a me. Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento, e ne venne in mare una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti invocavano ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Io ho messo questo, nel testo c'è questa E. Perché tutti i testi del libro dei 12 dei profeti minori sono collegati e lei dice che c'è qualcosa prima e dice che la è sempre importante nella vita, è qualcosa che ci collega a quello che c'è stato prima, anche per noi. Giona non viene come un cielo, fulmine sereno. Figlio di Amittai. Amittai vuol dire la mia verità, è figlio della verità, però un po' della sua verità, della sua interpretazione della verità. Che può essere molto letterale, oltransista, dietro le proprie precomprensioni. In qualche modo tutti siamo figli della verità, però non è detto che siamo figli della vera verità o di quella magari parziale mia. Però nell'ottica, diciamo, ebraica, lui è vero profeta. Alzati. Questo verrà ripetuto. Dice di alzarsi e lui quello che fa invece di scendere, 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 scendere. Quindi si trova nella sua città, scende a Giaffa, scende nella nave, scende nel mare, scende nella stiva e scende nel sonno. E quindi questa continua discesa. Ovvio, uno ci può vedere tante cose, sfuggire alla propria vita spirituale, sfuggire alla chiamata, sfuggire alle possibilità. Di fatto possono chiudere in se stesso, cioè prendetelo in senso ampio, dal terapeutico, è un libro terapeutico, in questo modo è un libro che parla di che cos'è la profezia e di come Dio cerca di educare questa persona facendo una sorta terapia contro la sua rabbia, contro la sua grandiosità, depressione, se uno vuole usare categorie, come dire, da psicologo taglio e cucito, voglio dire, un professionista, però c'è sempre una dinamica profonda. Il mare. Il vento è un testo, forse uno dei più belli della Sacra Scrittura, dove si parla molto della natura. Quindi anche per una vostra riflessione sul ruolo della natura nella Bibbia, qui la natura obbedisce a Dio e ci sono molti elementi della natura, come ci sono il bue, l'asinello, la paglia, la grotta, la stella. È un testo che di fatto è quaresimale, viene letto in quaresima, in una delle liturgie importanti della quaresima, ma soprattutto... Sapete quando viene letto e proclamato questo testo nella tradizione, nella liturgia ebraica? Nella festa più importante, lo Yom Kippur. Allora, la scelta di questo testo in qualche modo ci aiuta anche a entrare in quel cammino di conversione collettiva che è anche il Giubileo. Quindi, da un lato sembra un testo quaresimale, ma ci va bene anche per l'Avvento, tanto ci vediamo a metà gennaio, quindi l'Avvento l'abbiamo finito e siamo già belli carichi per l'anno nuovo. Il mare per l'ebreo. Allora, il Signore gli dice di andare a oriente e lui invece va a occidente. Non si sa bene cosa sia Tarsis, si può pensare che sia Cadice, al di là delle bocche di Bonifacio, comunque proprio dall'altra parte. Un ebreo è fatto non per il mare, gli ebrei non hanno tradizioni marittime, anche se loro dicono che la tribù di Dan aveva tradizioni marittime perché le aveva conosciute dai Fenici. Anche Salomone, quando ha bisogno di trasporti marittimi, si rivolge ai Filistei, ma soprattutto ai Fenici. Loro sono gente della Mesopotamia, alla fine, gente terricola. Il mare rappresenta in qualche modo l'inconoscibilità di Dio, il mistero della morte, dell'indomabile, dove vivono questi animali, il Leviatano e così via. E se avete modo di rileggere anche nel libro di Giobbe, c'è una descrizione dell'oceano, del mare, delle relazioni che Dio ha con le creature marine, che è molto bello, cioè è l'inconoscibile, è l'imprevedibile di Dio, quello per cui Dio ti dice anche la terra santa è quella, la terra santa è sui confini del marittimi, non dice che il mare è terra santa. E quindi andare per mare vuol dire andare in qualche modo lontano da Dio, per il profeta. Cioè lui che dovrebbe andare all'estero preferisce andare per mare. Lui che non vuole andare da questi stranieri va comunque con gli stranieri che portano la nave. Interessante che poi vedremo anche dopo, paga il prezzo, di solito prima, metà prezzo prima e metà prezzo dopo. Lui proprio molla tutto. È come se per certi versi li corrompe, loro si fanno corrompere. Cioè si fanno corrompere perché accettano, come dire, che questo vada da loro come un sacco, che nessuno gli rompa le scatole e che facciano il loro servizio. Vi ricordate un'altra persona che dorme profondamente durante una tempesta? Pure su un cuscino, Gesù. E anche Gesù sederà la tempesta con un altro modo. Tanto sapete la storia più o meno adesso. Faccio spoiler. E anche qui vedere, anche lì ci sono i marinai, i discepoli, che sono preoccupati. O anche quando la nave rischia di sfasciarsi, quando c'è la pesca miracolosa, anche quella è una tempesta, cioè prendi tanti pesci, sì, ma poi perdi l'investimento, la barca, smetti pure di fare il pescatore, cioè non sempre un eccesso di sviluppo è positivo. In qualche modo ci sono questi richiami e Gesù forma i suoi in mare. E viene chiamato il mare di Galilea, il mare di Tiberide, anche se non è un vero mare, però c'è un microclima dove le tempeste possono essere molto pericolose, perché ci sono venti. Sapete che anche fare sport con le barche da deriva non è necessariamente più semplice, perché c'è più rischio di scuffiare a volte nei laghi, perché nel mare è più facile prevedere l'andamento dei venti. Nei laghi ci possono essere molte colline, l'orografia. E Gesù li forma anche facendoli stare sulla stessa barca, come alcuni fanno team building, così. Questo è Giona, cioè non gli interessa più di niente. Entrate in questo sonno. E sonno anche quello, prendetelo, è un elemento. Cioè, da un lato bisogna riposare, e il nostro vescovo ci ha ricordato: fate riposare la terra, anche lui si deve riposare, ma lui fondamentalmente non vuole andare da questo popolo perché conosce Dio e non può. Per il profeta è un profeta nazionalistico e vuole da Dio la giustizia. Ninive è una realtà nazionalistica. Adesso chioso e poi. Ninive non era la capitale degli Assiri al tempo di Giona, quello storico del profeta, era Assur. Ninive era una delle città importanti, però Ninive rappresenta un po' la città imperialista e gli Assiri erano un popolo estremamente violento. Raccontano proprio racconti, ci sono anche rappresentazioni, diciamo, artistiche di stragi che facevano, distruggevano, uccidevano bambini, schiavitù. Era un popolo assolutamente devastante e rappresenta in qualche modo l'imperialismo, la violenza fine a se stessa. In qualche modo si ripresenta sempre l'idea di una Ninive e di questa figura di imperialismo distruttivo che assoggetta i popoli. Ed è come, quindi lui non vuole andare lì, sia perché può avere paura. È come chiedere a un ebreo, guarda, Dio chiama un profeta e dice, ma guarda, perché non vai a Berlino? Il 1935 e va a dire in una piazza a Berlino che magari state facendo che Dio vi punirà, perderete tutto se continuate con questa politica razzista, violenta e così via. L'avrebbe azzeccata, però. E allora questa persona può sembrare non solo impaurita, ma come vedremo dopo, arrabbiata con Dio, non ci sta. Se lui, il profeta, non porta l'annuncio, Ninive sarà distrutta. Potete vederlo anche quello, un harakiri, cioè io sono talmente, voglio talmente che Dio faccia giustizia, che distrutta questo popolo perché è stato cattivo, e cosa faccio? Agisco contro Dio, a favore del mio popolo, perché se i Niniviti vengono distrutti, a noi va bene. Altra chiosa, Giona, sapete cosa significa? Rappresenta un uccello e quindi chi? Il falco, giustamente. No, la colomba. Ok, la colomba in qualche modo è il simbolo di Israele, simbolo, dice Giona, però è un testo dove c'è tanta ironia, un'ironia costruttiva, maieutica di Dio. Però questo è uno degli elementi dell'educazione. Ridendo corrigitur mores. Ridendo si correggono le abitudini. Ovvio, non è facile, perché l'umorismo è saper ridere delle cose che si amano anche se non funzionano, e quindi poterlo dire. Il ridere può essere assolutamente fare sarcasmo, non così incoraggiante, e cogliere però i paradossi e altre cose può essere molto utile, perché si azzecca l'ingegno e uno riesce ad osservare a un altro livello i propri paradossi, le proprie cose. Se una mamma dice al figlio, un allenatore dice all'allenatore, non capisci niente, è stupida come frase. Se non capisce niente, non capisce manco non capisci niente. Okay. Non sai fare niente? Ok, allora non chiedermi di fare niente. Allora ci sono espressioni, mai, sempre, tutta una serie di forme logiche balorde che se uno vede. Ci scherza anche, cioè la barzelletta, la persona che va dallo psicologo e dice: Dottore, dottore, sono pieno di dubbi, sono pieno di dubbi. O no? Se avete sorriso, avete capito. A un bambino questa non ci ride, non capisce, perché avete dovuto vedere la cosa, magari proiettandovi dentro, però poi vedendo anche i paradossi che uno non può vivere solo di dubbi, cioè da qualche parte alla fine qualcosa afferma e su qualcosa si rilancia. Giona, però, il suono di Giona è anche il suono del lamento. La colomba, da un lato, è un animale che si lamenta, e dall'altro pigola come una colomba. Ci sono dei salmi dove si esprime il dolore. E poi un'altra cosa: la divinità di Ninive era Ishtar, che è una sorta di Venere, diciamo così. C'era la prostituzione sacra e le colombe erano consacrate a questa divinità, quindi forse ci sono anche allusioni a questa figura. Ricordate che la colomba comunque nella Bibbia è sempre un segno da interpretare. Dal lato nel battesimo di Gesù corporalmente si vede questa colomba che rappresenta lo Spirito Santo. E dall'altro una persona mi diceva che è un'osservazione molto intelligente, come lo Spirito Santo in noi è la nostra parte, il nostro, chiamatelo sé, la nostra parte buona, è tale per cui non è violenta, cioè se lo ascolti, se stai, fai silenzio, lei ti parla, ma non è quella parte che si impone alle altre parti di te urlando, facendo violenza. Magari se trova alleanze con la parte, come dire, più virile, più assertiva, tanto meglio. Però di per sé è così. La colomba, se tu non la vuoi, scappa, se fai rumore, scappa. Allora in quel senso c'è quell'aspetto lì, che vedi la colomba, però la colomba non è, è parzialmente segno di pace. Quando la colomba viene mandata da Noè, i 40 giorni, e tornerà nei 40 giorni nel testo, lei torna. Quindi cioè, è finito sì la pioggia, ma torna perché non ha trovato terraferma. Quindi porta sì il ramoscello d'olivo, però non è ancora la pace, non c'è ancora stato il nuovo patto. Quindi è una figura che sta ancora nel mezzo, quindi non. E anche lo Spirito Santo sta tra cielo e terra, però non è ancora venuto il suo tempo quando c'è Gesù. Adesso avventuriamoci. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: Che cos'hai così addormentato? Alzati, anche lui, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Quindi dissero tra di loro: Venite, gettiamo le sorti per vedere per colpa di chi ci è capitata questa sciagura. Tirarono a sorte, la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: Spiegaci dunque per causa di chi abbiamo questa sciagura? Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? E gli rispose: Sono ebreo e venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra. Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: Che cosa hai fatto? Quegli uomini, infatti, erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore perché lo aveva loro raccontato. Essi gli dissero: Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi? Infatti il mare infuriava sempre di più. Egli disse loro: Prendetemi e gettatemi in mare, e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più crescendo contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero: preghiera, Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere. Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e fecero voti. Queste persone sono pagane, ognuno prega il suo Dio, non succede nulla. A un certo punto si meravigliano, il capo va da quest'uomo e dice: Ma perché tu non preghi? E usa la frase: il libro dei 12 profeti è pieno di termini, cose che ritornano. Il redattore finale ha fatto sì che alcuni elementi tornano in un modo o nell'altro, proprio perché dicono, da nell'introduzione al finale, che vanno letti in qualche modo insieme. Però questa è una tradizione ebraica, se volete fare gli esegeti. Però c'è questo aspetto qui della che Gioele è quello che dice: chissà se il Signore avrà pietà di noi. E questa cosa ritorna anche dopo, questa invocazione, la faranno i Niniviti. Gettano le sorti e cercano di capire chi è il responsabile. E ovviamente gettare la sorte non è prendere uno a caso, è perché reputano che in qualche modo la divinità, il divino, in qualche modo vuole la loro salvezza. Quindi, come dire, se credi nel Signore cerchi dei segni. Non, e questo qui è importante, cioè se chiedo al Signore: Signore, fammi capire cosa devo fare, dammi un segno. Magari uno non apre a caso la Bibbia, voglio dire, però il Signore, essendo io recettivo a ricevere una grazia, un'illuminazione, cosa, sicuramente mi dà qualcosa, sarà un segno della natura, una parola che tocca la corda, che mi fa intuire qualcosa, ma bisogna crederci, gettare la sorte sul Signore. Allora, nella tradizione biblica, gettare la sorte o avere in sorte qualcosa, entrando nella volontà di Dio, è sempre qualcosa da cui ringraziare. Gettarono i dadi sugli abiti di Gesù. I Leviti dicono: ci è capitato in sorte di non avere la terra, noi Leviti, però abbiamo in sorte la possibilità di portare maggiormente il culto al Signore, di fare questo servizio anche per gli altri. Capire qual è il proprio destino, qual è la propria sorte, come. Cioè, è una frase interessante, cioè, anche dal punto di vista educativo, come spezzarla, farla diventare altro, rileggerla. Gli fanno una serie di domande, a lui però non risponde, fa una professione di fede, che è bellissima, eh? Lui è profeta fino in fondo, non rinnega chi è lui, rifiuta la missione, ma la rifiuta, come vi dicevo io, perché ritiene che quella missione non è giusta. In coscienza lui dice: preferisco, come vedete, sacrificatemi, quasi per generosità loro, cioè a me va bene lo stesso, cioè voglio dire, se non vado o muoio, comunque sia, io della mia vita, una sorta di figura cristologica, per il mio popolo, perché ci sia la giustizia, non la misericordia. Gesù darà la morte per la misericordia, non per la giustizia. Cioè muoio Sansone con tutti i Filistei. Piuttosto faccio il kamikaze, ma non. E salvo pure voi. Lui si rende conto che li ha a mettere a repentaglio la loro vita, però loro oggettivamente sono colpevoli. Si sono resi strumento di quest'uomo in fuga. Hanno accettato i soldi. E a volte capita, volenti o nolenti, che siamo complici materialmente, non in coscienza di dinamiche, chiamatele quelli dell'inquinamento, di tutta una serie di cose, di degrado sociale, ambientale, economico, e ci troviamo a volte, abbiamo preso il prezzo di qualcosa. come Geuda prese il prezzo della vendita di Gesù. Loro prendono il prezzo del tradimento. In qualche modo non si rendono conto, però sono soldi sporchi, in qualche modo. Non, ripeto, io vi evidenzio queste cose. Loro però hanno paura di questo Dio ed è bello quello. Furono presi da grande timore e anche dopo dicono grande timore, cioè nel senso inizia la loro conversione a il Dio di Giona. E questo poi alla fine sarà completato perché offrirono sacrifici al Signore e fecero voti. I sacrifici nella tradizione ebraica si offrono solamente al Tempio di Gerusalemme. E quindi loro, è come dire, noi andremo al Tempio di Gerusalemme a ringraziare il Signore, a offrire qualcosa per ringraziarlo. Loro però si rendono conto che vogliono far salvare capre e cavoli, capiscono la causa e vogliono trovare loro il modo di educare, rimettere sulla buona strada, salvare questa persona che non vuole manco essere salvato. Quindi a forza di remi, però vanno contro la volontà di Dio. E a volte, cioè nei cammini educativi, uno si rende conto che ci sono dei tempi, degli itinerari di Dio, della vita, che uno vorrebbe salvare, proteggere, fare, e invece come bisogna esporre le persone, la propria vita a dei rischi e alle possibilità. Perché loro lo buttano in mare, non vuol dire che lo uccidono, però voglio dire, col mare in tempesta, comunque uno potrebbe anche dire lo butti in mare e poi quando si placa lo tiri su, ma come vedrete non lo potranno tirare sopra. Ci siete ancora? Si segue, spero di non togliere la suspense. Ma il Signore, e qui come dire, vuole evitare interferenze umane, dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio e disse, poi vi leggo il testo, vi leggo l'ultimo versetto, poi prendiamo la preghiera a parte. Dopo la preghiera, dopo 3 giorni, il Signore comandò al pesce ed esso rigettò Giona all'asciutto. Allora, un grosso pesce, come era grossa la città ed è grosso. Dice, mi sembra che in Pinocchio questo pesce era lungo 400 metri, qualcosa del genere, cioè dove, proprio grosso, cioè immenso. E nella tradizione ebraica c'è tutta una serie di leggende, perché il pesce all'inizio è al maschile e poi alla fine è femminile. Però non si vede in italiano, il pesco e il pesce e la pesca. Okay. Esatto, allora dicono, ma perché questo? Allora ci sono delle leggende molto carine fatte per i bambini, dove lui entra nel pesce e il pesce l'accoglie perché è un bravo pesce che, insomma, capisce che è un bravo profeta per rispetto, non inghi... e gli fa fare il giro di tutti gli abissi e lo porta fino al Leviatano, a un certo punto che gli dice, guarda che lo devi... È finita la pacchia, perché si domanda perché deve stare 3 giorni? Ci stava bene, evidentemente. Se stai male, ci stai 2 minuti, preghi. E certo. Allora, dentro quei 3 giorni si creano delle leggende. Insomma, stava comodo, oppure era talmente duro e voleva morire. Prendetela come volete, io vi racconto quella. Cioè, ci voleva morire, però non muore, non viene digerito, o è indigeribile. Il pesce avrebbe voluto anche digerirlo, ma era talmente un osso duro, questo profeta, che. E non è facile digerire sto bullone, no, arrugginito, acciaio temprato. Cioè, questo era stato, esatto, discepolo di Eliseo, di Elia, cioè, questo... e... 3 giorni e 3 notti. Allora, in questa tradizione, a un certo punto, il Leviatano, questo grande pesce in questa tradizione, è quello che fa fuori tutti i pesci alla fine, quando viene il loro momento. E allora questo pesce bello, che è un pesce tipo il Nautilus di Giulio Verne, deve buttare fuori il suo amico che viene inghiottito da un altro pesce, un pesce donna, vecchissimo, una grande cernia, sdentata, gli entra di tutto, ha i pesciolini suoi dentro la bocca, lui non riesce a mangiare, una vita d'inferno, una roba che alla fine prega perché non ne può più. E in quel senso, però... Al di là di questo, che però fa parte della tradizione, c'è un film che visse Giona nella balena. Era un film, poi magari se c'è tempo recupero su YouTube. È la storia di un bambino ad Amsterdam ed ebreo, e la mamma gli dice, gli racconta la storia di Giona, di continuare a avere speranza nel Signore, che anche Giona stette nella balena, eccetera, eccetera, e la preghiera aiuta. Ed è la storia di questo bambino che perde tutto, si trova di fatto abbandonato e nella mano della provvidenza, campi di concentramento e così via. Ed è un film toccante, un po' parla di bambini ebrei. E c'è questa preghiera, nella tradizione musulmana, Maometto cita Giona, lo cita come un profeta ribelle, quindi non lo prende, però come un profeta, e poi attribuisce a lui una preghiera, che è una sintesi di questa preghiera qui, e la raccomanda, così avevo letto, perché non sono musulmano praticante, la raccomanda ai suoi nelle situazioni disperate. Quindi la preghiera di Giona, che poi ve la leggo, vedrete che è ricomposta, non ha la bellezza dei salmi, però vedete, ha tanti pezzi di salmi e quindi non è un capolavoro di preghiera, però è molto bella. E la frase del Corano è: non c'è altro Dio all'infuori di te, gloria a te, io sono stato un ingiusto. Cioè, è la classica professione di fede, in più che Dio è grande, tu solo sei Dio, a te, solo a te la gloria, e chiedi pietà. Magari te la sei procurata tu i guai, magari colpa degli altri, e non vanti e ti appelli solo alla misericordia di Dio, non ai tuoi meriti, non perché sei profeta, non perché sei innocente, ed è una preghiera, come dire, di situazioni disperate, ma di onestà. Altra chiosa. Il pesce lo buttano nella terra, nell'asciutto, proprio perché il mare è morte, l'asciutto è vita, non è la terra di per sé, è l'asciutto. E il pesce, quello che fa al femminile, il termine tecnico non è che lo rigetta, lo vomita, lo vomitò, è un boccone amaro, lo vomita perché Dio glielo ordina, ma perché sennò magari anche lui ce l'aveva con questo essere qua. E sapere che a volte c'è il pesce rappresenta la protezione, il ventre, tutta una serie di cose, 3 giorni, la morte di Gesù. Quindi è quello, la cosa che può sembrare brutta, che palle i miei genitori, sempre attorno, sempre a dirmi le cose, però sono quelli che ti hanno tenuto, ti hanno custodito, ti hanno creato, come dire, la giusta pressione perché tu poi parti. C'è tutta una serie di limiti, di cose, come nel gioco, i tempi, le regole, così, che però ti permettono di essere partorito, di essere poi buttato in campo. E poi c'è qualcosa come anche i ragazzi, cioè a volte bisogna aiutare anche i ragazzi, le persone a vomitare, di dire le cose che non gli vanno, tirare fuori il rospo. E a volte con i bambini per attaccare i bottoni per le confessioni, anche questo, ma hai qualche rospo, qualcosa che non digerisci, voglio dire, al di là dell'esame di coscienza, se vuoi parlarne. E alcuni ne parlano, altri no, va tutto bene, benissimo. C'è un gesto che mi piaceva, era molto tenero, aiutare i bambini a vomitare. Non so se vi è mai capitato, tenerli la fronte e così via. Mi ricordo mia zia che a volte era esagerata, cioè infilava le dita in gola a mia cugina per aiutare a agevolare, perché aveva la nausea in macchina, bisogna fare veloce, dai, non possiamo aspettare. Però insomma funzionava, passava un po'. Però questa cosa qua, però anche quello, per questo rigettare è il formatempo di vomitare, però ha una valenza forte vomitare, quindi ve l'ho rimesso perché può essere un termine che aiutare nella nostra riflessione, e a volte appunto uno deve vomitare le cose che non vanno, anche un figlio, altre cose, vedere, come voi sapete meglio di me. Vi leggo la preghiera. Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha esaudito. Dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Se vedete dentro c'è il De Profundis, altri salmi, quindi è chi ha pregato con i salmi che recupera questo. La cosa bella di questo salmo è che lui la consolazione, l'esperienza della salvezza la fa nel momento in cui inizia a pregare. Poi ve lo riprendete, magari lo pregate questo testo. Lui, cioè, esce dall'angoscia nel momento che inizia a pregare. Cos'è che non faceva lui prima? Lui non ha pregato mai, non ha pregato neanche per gli altri, non ha pregato il mare, non ha pregato Dio. Poteva dire: Dio ti invoco calma la tempesta e accetto il tuo comando. No, non ha pregato Dio, ha accettato le suppliche di queste persone, ha ascoltato la loro preghiera, ma non la richiesta di Dio. E qui invece prega: mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato, tutti i tuoi flutti e le tue onde sono passati sopra di me. Io dicevo, sono scacciato lontano dai tuoi occhi, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe, dietro a me per sempre. Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita. Questi sono anche salmi che si usano per Gesù, per la risurrezione. Signore mio Dio, quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino alla tua santa dimora. Quelli che onorano vane nullità abbondano il loro amore, abbandonano il loro amore. Ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. Ve lo lascio perché è molto bello, pregatelo. Io, ultime due chiose. E quello che è la preghiera anche della persona morta. Cioè, quando noi preghiamo una cosa di questo, preghiamo anche per i morti, come dire, diamo loro voce perché è la voce di chi aspetta la risurrezione, di lasciare il sepolcro e così via. Ha qualcosa di molto profondo e anche di molto drammatico. Pensate tutti quella quarantina di persone che è morta l'altro giorno, si è salvata quella bimba dal profondo, loro sono morti. Cioè, è per loro, noi possiamo anche vedere queste cose estetiche su Giona, ma per loro, ed erano innocenti, come era innocente l'equipaggio della nave di Giona. E poi una cosa come esperienza mia, 3 giorni e 3 notti, i famosi 3 giorni di ritiro, eccetera, eccetera, ma anche 3 notti sono importanti. Anche iniziare un ritiro iniziando dalla notte e dormire, fare sì che la notte placi. Nella notte cominci con la parola di Dio ad ascoltarla, perché magari i frutti li vedrai dopo 3 giorni. Allora sapere anche un ritiro breve ma lungo, che abbia quella dinamica, perché 3 giorni servono. Un'altra esperienza però è la mia, che a volte certe cose che ti fanno male, datti 3 giorni per rielaborarle, per vomitarlo. Non pretendere di... Hai bisogno di 3 giorni per elaborare un minimo il dolore, capire le cose. Un dolore o un'eccitazione, qualcosa, però come dire, i 3 giorni sono un'unità di misura del tempo che ha qualcosa di fisiologico col nostro spirito. E quindi può essere anche magari in un giorno e mezzo la cosa finisce. Come sapete, Gesù forse è stato 2 notti nel sepolcro. E anche quando noi diciamo è stato 3 giorni nel sepolcro, citiamo Giona. Perché Gesù cita Giona. Se uno vede, se è morto il venerdì, il giorno prima del sabato, e adesso, di fatto non sono 3 giorni. È vero che i romani contavano il primo e l'ultimo giorno. Fu rivolta, capitolo terzo. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città. E annuncia loro quanto ti dirò. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande per Dio. Nella traduzione della Bibbia, quel per Dio non c'è, è molto grande, questo l'ho aggiunto. Di 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava. Ancora 40 giorni e Ninive sarà rovesciata, non distrutta. Il termine corretto è rovesciata. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Poi fu proclamato in Ninive questo decreto per ordine del re e dei suoi grandi. Uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e bestie, si coprano di sacco e si invochi Dio con tutte le forze. Ognuno, è letterale, ritorni indietro dalla sua condotta, sarebbe il Teshuva, la conversione, ma è tornare indietro, dalla sua condotta malvagia e e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà, ve lo ricordate, che Dio non cambi, si penta. In italiano non viene messo questo che sembra brutto, però il termine è proprio quello, perché è biblico. Si penta, deponga il suo ardente sdegno, sì che noi non moriamo. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si pentì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Ovviamente è un testo anche ironico, come lo commentate, lo vedete, cioè, guardatelo anche vedendo anche i paradossi, le cose simpatiche, voglio dire, è un testo, è una grande parabola, quindi prendetevi anche la libertà. E annuncia loro quanto gli dirò, però non si dice che cosa dice Dio di dire. Allora, da un lato uno dice sì, vabbè, gliel'ha detto e lui ripete le parole, ma dall'altro uno può pensare, ma Giona voleva la conversione di Ninive, sì o no? No. Ok? Per niente. E proprio quello che ha fatto, vabbè, ha gridato contro di loro tutta la sua rabbia, quasi condizionando Dio. Avete 40 giorni, per convertirvi. Cioè, voglio dire, dopo compromette Dio. E così, cioè, il profeta compromette Dio, cioè, il profeta è lo scrittore sacro, è quello che deve fare questa mediazione. Può sbagliare, può esagerare, taglia un pezzo, ne dice uno di troppo. E se vedete nella Sacra Scrittura ci sono dei passaggi che dice, ma forse questo il famoso Elia, eccetera, che distrugge tutti, ammazza tutti quei sacerdoti, ma gliel'ha chiesto veramente Dio? O era tutta la sua furia, il suo modo di interpretare? C'è molto di umano. 40 giorni sono i giorni del diluvio, in qualche modo è come se li dicessi, cioè, appunto, che hanno un tempo limitato, lungo. Ma è interessante, lui gli dà 40 giorni, la città è lunga 3 giorni di cammino. 3 giorni di cammino vuol dire una città che non è mai esistita nell'antichità. 3 giorni di cammino, come camminava sta gente con 40 km al giorno, cioè voglio dire, facciamoli fare 30, un po' si riposano, ma insomma, una città con un diametro così. E comunque è tale il passaparola che lui non ha manco bisogno di finire il suo lavoro e la gente prende l'iniziativa da sé. Non va manco dal re, di cui magari aveva una grande fifa. Come in qualche modo le cose prendono la loro logica. E ovviamente è una parabola, non è che uno, però deve servire magari a rifare memoria di alcune cose. Come una parola detta si vede che efficace, gira, cammina, c'è la terra buona. Da un lato dice una città molto grande per Dio e l'inciso dello scrittore, cioè per Dio era grande, in proporzione a Dio era veramente grande, ma soprattutto era grande per Dio, cioè era preziosa per Dio, era una grande città e c'è questo mistero, perché boh, poi non ci sarà tempo, anche c'è. Vengono citate la pira, viene citato molto da Martini in quel testo su Ninive. Ogni città racchiude in sé una vocazione, un mistero, ha un'anima, un misti, ha un mistero, è un tabernacolo la città, è un luogo dove Dio mette la sua abitazione in qualche modo. Quindi la città è un luogo dove si cerca il bene comune, il coordinamento, quindi è un luogo in qualche modo sempre comunque santo. La protezione, dividersi il lavoro e così via. Non è qualcosa di. Non è che Dio non ama la città, vuole le case, le capanne. C'è qualcosa di estremamente bello, come riscoprire la vocazione di essere cittadini. Quindi il rovesciare fa pensare che invece lui dice quello che gli dice Dio. Solo che rovesciare lui le interpreta. Per questo è bello, perché se voi mettete la traduzione nostra italiana sarà distrutta, è come se la frase se la sceglie la Giona che esprime la sua rabbia. Però non è l'approccio di Dio, Dio non sta minacciando, cioè quelle sono le conseguenze, ti comporti male, come succederà, ci sarà qualche popolo che ti distruggerà. E se avete modo di vedere il profeta Naum, sono due capitoli, non ve lo leggo perché non è il caso. Ma lo leggete in mezz'ora anche, è tutta la descrizione della distruzione di Ninive. E il profeta, come se fosse lì, e se la gode, perché arrivano i medi babilonesi, era costruita facendo tutta una serie di dighe per avere acqua, fiumi, eccetera. Distruggo tutte queste linee. Avete presente gli italiani che sono andati a proteggere la diga a Mosul? Esatto, stessa cosa. Distruggi la diga, alladi tutto, è quello che hanno fatto. E dopodiché, un altro termine, come delle cavallette tutte rosse, perché erano, i loro abiti di guerra erano rossi, scendono, distruggono. È una descrizione abbastanza potente, truculenta, molto truculenta, parola di Dio. Truculenta, non è bene letta abitualmente nella liturgia, ha senso dentro questo, e nella tradizione ebraica, e dice: cioè, sì, Ninive si sarà anche convertita, però poi è ritornata a fare quello che faceva prima, è giustamente il nostro Dio, quindi salvi capre capoli. Però per noi che non la leggiamo in questa continuità, Ninive rappresenta sempre quel bisogno tuo di avere una città che sia umana e bisogno di giustizia, di eliminare alla radice il peccato strutturale, imperialista e così via. Allora, se invece è rovesciato, è un termine molto di Dio, perché lo troviamo anche nel Magnificat, il ribaltare, il rovesciare. Ma il rovesciare può essere anche la frittata per cucinarla meno dall'altra. Non vuol dire necessariamente la distruzione. Qui dice la conversione. Ninive sarà distrutta. No, ancora 40 giorni, Ninive sarà convertita. Puoi anche dire questo, cioè, non lo sapete, ma se sono venuto qui che sono un profeta di Dio e non ho avuto paura, è un ottimo segno. E tra 40 giorni avrete scoperto la salvezza di Dio. No, avrete scoperto la giustizia punitiva di Dio. Allora, lui non lo sa. E allora Dio deve mettergli sulla bocca il profeta. E qui Dio ha bisogno del profeta. Senza profeta Dio non può operare la sua azione di salvezza. Senza di voi, senza un educatore, non si fa da nessuna parte. Questa è la sfida della mediazione che abbiamo tutti. E noi abbiamo bisogno, appunto, dei mediatori della grazia. E dovete immaginarvi un po' la scena, perché è molto fantasiosa. Cioè, mettono il sacco a tutti. Il sacco a tutti, anche i bambini, mettono il sacco anche le bestie, cioè in maniera che sudano, non mangiano, non hanno l'acqua, non si lavora, si ferma tutto. Il riposo della città, direbbe il nostro vescovo, fate riposare la città. Però dovete immaginare la scena: i bambini che piangono perché non li nutri, le bestie che non le mungi, figurati che urla, che puzza che ci deve essere, figurati la disperazione di tutti. Perché stanno pregando Dio, per favore, ci siamo convertiti veramente, abbi pietà, permetti che, come dire, le nostre voci, le nostre grida ti commuovono, che tu ti penti. Allora, il pentire è una frase che ricorre, perché il pentimento di Dio nei confronti del suo popolo c'è in Genesi 6,6, Esodo 32,4, Geremia 26,13, Sapienza 11,26, Esodo 36, 34-37, dove Dio si pente di non distruggere il popolo. Cambio Dio. Però è messo proprio come pentimento, cioè torna indietro. Cioè, perché? Perché minaccia il male. E quindi quasi si pente che sta tradendo se stesso. Allora, è un termine forte, non mi permetto di andare oltre questo che mi colpisce, però attribuire a Dio il pentimento, quest'umanizzarlo, e come attribuire il diritto, tra virgolette, anche di fare una cosa che rinnega se stessa, però non si rinnega Dio. Però, esatto, viene molto umanizzato, però è molto bella perché dal loro punto di vista i bambini che colpa hanno, le bestie che colpa hanno, perché devi uccidere tutti? Uno può mettere anche, poi ritorcere la cosa contro Dio. Cioè, signore, ma non ti sei pentito di questa roba qua? Cioè, la tua giustizia benissimo, ma ovviamente c'è un'idea della giustizia di Dio che diciamo, è meno articolata, però è molto profonda. Passiamo, quindi si pentì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro. Ultimo capitolo. Ma Giona ne provò un grande male. La traduzione non è male, di solito è disappunto, eccetera, eccetera, però il termine vero è quello, cioè grande male che Dio si pente di non fare e lui sente un grande male, come se questo male se lo prende lui, perché era tanto il desiderio che fosse distrutto, desiderava grande male, e questo male se lo sente dentro. Cioè, più la solita cosa, più detesti una persona e più devi stare attento che il male che ti ha fatto non solo ha delle conseguenze, ma delle conseguenze è quello del risentimento profondo che non sai gestire, ti distrugge la vita, può diventare voglia di giustizia, di vendetta. E aiutare le persone, aiutarsi dalla terapia all'amicizia, le forme di rituali per elaborare il dolore, la voglia di vendetta, così è una cosa preziosa. Cioè, l'amministrazione della giustizia ha una dimensione terapeutica importante. Cioè, dal lato dire alla persona, la faccio io la vendetta, non devi farla tu. Proteggo, tu sei la vittima e ti aiuto. Ci sarà una giusta punizione. Però non puoi neanche permettere che il tuo dolore sia così esasperato che tu possa desiderare per l'altro un male così grande, tipo la pena di morte, una pena terribile, distruttiva, meramente vendicativa. Perché se tu desideri questo per un altro uomo che può sbagliare, fondamentalmente non accetti l'umano, l'umanità, non accetti che c'è un patto sociale a cui tutti partecipiamo. Dove ci diciamo facciamo tutto bene, coordiniamoci così. E se poi non rispettiamo le regole, accettiamo anche che abbiamo un codice penale. Un codice penale che ognuno accetta semplicemente perché sa che può essere reinserito nella società dopo un percorso rieducativo, direbbe l'articolo 27 della Costituzione. Allora desiderare un male così distruttivo, così annichilente, da pulizia etnica e così via. È contro la propria dignità, non fa bene alla persona. E come accompagnare le persone nell'elaborazione di questo lutto non è facile, perché se uno non chiede scusa, nessuno ti riconosce il torto subito, se non ricevi giustizia, è difficile perdonare, cioè riuscire a lasciare, dimenticare, a sentirsi ascoltato e a essere aiutato a passare attraverso questo dolore, non negandoselo, non facendo finta di niente, ed è un mistero grande. Nelson Mandela, quando propose tutto il cammino di riconciliazione per il suo popolo, non usò mai il termine perdono, anche se nel film Invictus si usa il termine perdono, però lui non lo usava, perché perdonare non è una cosa semplice e non puoi chiedere a un altro il perdono, è lui che te lo dà, cioè glielo puoi chiedere, ma è un atto libero. Se è forzato, non funziona, perché il perdono, non è semplicemente togliere all'altro il senso di colpa. Cioè, no, il perdono è riuscire a liberare la persona da un suo diritto alla giustizia che però lo opprime, non riesce a dare altre. E quindi lui parlava di riconciliazione e altre cose, perché il perdono può essere un termine molto ambiguo. Cioè, ma ha perdonato che ha ucciso i suoi figli? Ma no. Lei ha detto che è cristiano, ma tant'è che il termine migliore è sempre l'amore. Cioè, il perdono è una cosa molto di Dio, è una cosa bellissima, importante, ma da cogliere con molta attenzione. Ci sono due tipi di cattiverie che ci fanno, quando colpiscono i nostri beni o quando colpiscono la mia personalità. I primi sono più facili da perdonare, le offese personali sono un po' più ostiche. Vi ricordate nel Vangelo di Matteo, quando qualcuno ti colpisce sulla guancia, tu porgi anche l'altra. Ve lo ricordate? Ho saltato un particolare. Qual era? Sulla guancia sinistra. Allora, scusate. Gli do uno schiaffo. Lo colpisco sulla guancia destra, sbagliando, lo colpisco qua, ma se lo colpisco qui vuol dire che glielo do di mal rovescio. Quindi non è lo schiaffo per fargli male, è lo schiaffo per lì mi fa schifo, va a cagare. No, no, il famoso sguardo di sfida veniva lanciato così, cioè scusa. Non
Chiaro, facciamolo tutto.
Esatto, è solo per dire, cioè, che c'è qualcosa di più profondo, cioè non è semplicemente una sfida a cazzotti. E quando uno ti tocca lì, ti offende personalmente sulle tue cose, che ti fa arrabbiare, non capisci manco perché, perché ha usato quel tono, ha usato quell'approccio, ha usato quella fretta, ha usato tutte quelle robe lì, bisogna starci, voglio dire, forse ci vuole il tempo di porgere l'altra guancia, capire un po' la situazione. Mentre Gesù lo prende proprio le sberle, voglio dire, non siamo, valgono tutte e due, perché un altro Vangelo non c'è la distinzione. Però è solo per dire come lo stesso Vangelo ci permette di cogliere le due dimensioni della sberla, come colpo fisico di sottomissione, di violenza, di tortura al gesto di disprezzo. E non. Ma Giona ne provò un grande male e ne fu indospettito. È come se Dio lo avesse schifato. Cioè, il mio desiderio non vale. Io ho pregato, il mio popolo chiede giustizia e tu quelli gliel'hai fatto. E va bene. Qui Dio non è ancora perdonato. Cioè, si pentì riguardo al male, quello sì. Però, che cosa succede? Vabbè, ve lo leggo perché sennò anticipo. E ne fu indispettito, pregò il Signore, prega ancora. Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Qui c'è la spiegazione che non viene data prima, o la giustificazione, o come dire, lui fa un processo di appello contro la prima sentenza di assoluzione, implicitamente, perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore e che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Allora, questa è la più bella professione di fede del popolo di Israele e la fa Giona, la riprende da Mosè. Cioè, questa è la più bella professione dell'amore di Dio. Non è tu sei il Dio che è il Signore degli eserciti, no. Tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore, che ti lascia impietosire riguardo al male minacciato. Quindi, che ci dovevo andare a fare? L'avresti fatto comunque. Perché mi hai dovuto umiliare? Perché mi hai dovuto portare qua? Lo volevi fare, ma perché mi hai dovuto, cioè. Ma ovviamente il messaggio dello scrittore sacro è il messaggio al popolo di Israele che è duro con gli altri popoli, non si rende conto che la sua vocazione è missionaria, questo missionario che deve annunciare la misericordia di Dio, deve fare sì che questi popoli promuovano la pace universale. Cioè essere missionario, Gesù dice, insomma, i peccatori hanno bisogno di essere salvati, non i sani, cioè. Andare dai peccatori, nessuno ci vuole andare, o almeno non nella parte peccatrice dell'altro, anche non con la parte peccatrice mia. E questa cosa qua fa fatica. Allora lui questa cosa non la tollera, preferisce toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. Allora cioè, è una forma, come dire, chiamatela depressiva, cioè. La depressione, ripeto, non sono uno psicologo, però ha una caratteristica, non è la tristezza, è rabbia contro se stessi. Più o meno consapevole, sempre meno consapevole, dove di fatto ci si priva sempre di più della possibilità di riconciliarsi, di accogliere la vita con i suoi limiti, e spesso si parte da grandiosità, depressioni, eccetera, eccetera. E quindi c'è questa figura qua che sembra che abbia questi momenti di grandiosità perché sono il profeta, scappo, faccio, dico di qua, so tutto di te, faccio la professione di fede, faccio la preghiera più bella del mondo e così via. E però non sono il profeta dei profeti, difendo il mio popolo, però questa roba, come dire, io non ci ritorno in patria. Una volta che mi hai fatto questa cosa qui, mi hai svergognato davanti a tutti. Ma come ci faccio a tornare? Cioè, Gesù che gli dice non venire in casa mia perché è una casa di pagani e se entri in una casa di pagani ti rendi impuro agli occhi dei tuoi, dice il centurione. Figurati, sono andato a Ninive e poi torni indietro. Ehi, Ninive è stata salvata, si sono convertiti. Gli altri dicono sì, e quanto dura? E poi noi non abbiamo saputo niente. Ti hanno regalato un po' di oro? Ovvio, sto narrando e cucio sopra una storia, quindi la storia basta di per sé, cioè è solamente per drammatizzarla di più, ma è talmente ricca che non. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Dio non gli dà una risposta, comincia a fare delle domande, cioè è come un terapeuta gli fa delle domande e gli chiede di prendere consapevolezza se è giusto essere arrabbiato così, giusto in che senso? Con se stesso? con Dio, disprezzare così la propria vita. Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì un riparo di frasche e si mise all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Cioè, sì, Dio si è pentito, ma se loro si pentono di essersi pentiti, e quindi si prende del tempo, come dire. Ma vuoi vedere che questo signore che mi ha aperto il dialogo forse mi apre una bella sorpresa? Cioè lui non è che vuole convertirsi, spera che Dio si riconverta alle sue idee, alla mia verità. Tu sei buono, clemente così, però poteva anche dire tu sei il Dio della giustizia così colà. No, no, sa che la sostanza di Dio è quella. È un vero profeta. Si fece il riparo. Grazie di vedere. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino, di Caion. Avete presente la casa editrice di Bose? Che poi sia un ricino, un'altra pianta, sembra un po' strano, non si capisce bene. Al di sopra di Giona, per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Dal suo male. Cioè, non che sta al sole, ma sotto sotto una forma di insolazione. Cioè, si è troppo arrovellato il cervello, si è bruciato dentro, è in burnout proprio vero. E gli fa ombra, gli regala questo. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Guarda la natura, il Signore l'ha donato, e comincia a crederci alla sua idea. Non capisce la logica di Dio, cioè lui proietta su Dio le sue attese, ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il ricino e questo si seccò. Il verme fa il profeta di Dio. Il verme obbedisce. Giona fa fatica, cioè obbedisce, ma molto, molto, molto a malincuore. Questo capita anche a noi, a volte come educatori, nel fare le cose, non riusciamo a risintonizzarsi sulla logica di Dio, di un amore senza troppe condizioni. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, anche il vento obbedì, sciafoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venire meno e chiese di morire, dicendo: meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona: non è l'unico profeta che chiede di morire, o che preferirebbe essere morto. Giona non è, Giobbe non è un profeta, un testo sapienziale, non è manco un ebreo, però anche lui, se fosse abortito, anche c'è la crisi anche di Geremia, che insomma non è stato tanto felice davanti a certe situazioni. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere così sdegnato per una pianta di ricino? Interessante. Dio, cioè, lui ha un grande sdegno, dopodiché gli fa morire la pianta e cerca di farlo ragionare sullo sdegno anche per quella pianta. Cioè, cerca di farlo uscire un po' da sé, da questa chiusura nel suo, chiamatele o ego, quella parte irredenta di sé, quella sua interpretazione della sua missione che è esclusiva ed escludente, nazionalistica. E gli rispose: sì, è giusto, ne sono sdegnato al punto da invocare la morte. Questo è un profeta. Il Signore non desiste. L'unica cosa è che il Signore ha l'ultima parola, però non si capisce come l'altro, e qui stiamo arrivando alla conclusione. Ma il Signore gli rispose, gli sta insegnando un po'. Tu ti dai pena per quella pianta di ricino, per cui non ha fatto nessuna fatica, e che tu non hai fatto spuntare, e che in una notte è cresciuta e in una notte è perita, e io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città, nella quale sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali. Le 120.000 persone che non sanno distinguere fra mano destra e sinistra potrebbero essere proprio bambini, cioè non le numeri, è una grande quantità di animali. E la cosa è che la pietà viene anche per la creazione, per i bambini non dovrei avere pietà per quegli animali, E anche qui ci si può innestare quella riflessione: noi siamo capaci di avere pietà per gli animali allevati in un certo modo, macellati in un certo modo. C'è una storiella della tradizione ebraica, ve la racconto così, che si trova ad Alessandro, Alessandro il grande re, gli raccontano questa vicenda dove ci sono un ebreo vende una terra, una casa con il giardino a un'altra persona. Questo giardino e questo giardino a un certo punto scavano e spunta un tesoro. Allora il primo dice: no, il tesoro è tuo, io non lo sapevo. No, io non avevo pagato per il tesoro è tuo. E due discutono. Alla fine viene deciso di come risolve la questione. Nessuno dei due voleva desistere, allora fanno sposare il figlio del primo e la figlia della seconda, e quello va in dote. E il rabbino, sapiente, chiede ad Alessandro, che resta un po' perplesso: ma voi come fate, come avreste fatto voi? Ma io avrei ammazzato tutti, mi prendevo il tesoro. Allora lui dice: ma nella tua terra esiste una pecora o una capra? Non mi ricordo. Ma certo. Dice: ah, adesso capisco. Cioè, capisco perché siete ancora vivi. Non so quanto è chiaro, però cioè, è talmente, dice, il vostro popolo è così crudele. Se Dio non l'ha distrutto, vuol dire che ci deve essere almeno una pecora, una capra. Ha pietà per quell'essere vivente. Scusate, l'ho spiegata male. Sono contento che riprendeva da me. Che non eravate così duri nei confronti della pecorella. Io non vado oltre perché sennò poi non vi passa, però come vedete è un testo molto bello e ci può dire tante cose. Se uno ha tempo poi di meditarselo, di reggerlo, vedete che è tanto profondo, tocca anche quelle parti un po' irredente di noi, la fatica di certe situazioni incolmabili. Continuare a scegliere di fare il bene nonostante tutto perché ci si allea al Signore. Il accogliere e riconoscere che il Signore ci dà una missione per la nostra città, per lo Schuster, di essere missionari. E questo qui è la missione, ce l'abbiamo. E siete profeti, siamo profeti anche in forza del battesimo, della chiamata a essere qui a servire, delle responsabilità che siete presi. Si può intervenire, fare domande. Non è che vi ho lasciato molto tempo, però volendo. Anche considerazioni arricchendo, anche perché immagino che sia un testo che conoscete. È molto bello il dialogo tra Dio e quest'uomo, cioè come che però è un invito anche il dialogo interiore, sapere farsi le domande giuste. Ma perché soffri, dove sei, cosa.
Ma forse l'obiettivo di Dio non dipende
Tutti e due. Lui non sacrifica. Esatto, lui non sacrifica Giona. Lui pensa di essere uno che viene sacrificato, umiliato nel fare questa cosa. Invece lo salva, gli consegna fino in fondo la sua dignità, l'unicità della sua vocazione. Cioè, Gesù non è stato sacrificato a Dio, è stato reso sacro, ma Dio Padre ha permesso al Figlio di essere il Figlio fino in fondo, di essere il Salvatore, non salvandolo dalla croce, permettendogli di essere fino in fondo quello che poteva essere. E non gliel'ha tolto, se lo faceva morire, avesse fatto per conto suo, avrebbe privato Giona di questa. Alla fine della sua, non lo rinnega. E sicuramente il testo è per questo, cioè il testo ci parla del popolo di Israele, di ognuno di noi, cioè il destinatario. La favola parla di te, parla di me, non è che parla di altri. Cioè, se avete capito, è rivolto a ognuno di voi, questo testo. Non è che ognuno è un po' Giona, è un po' Ninive, è un po'.
Particolare trovare i numeri che poi si verificano in questi giorni,
Sì, per salvare Lot.
Rovesciare,
Sì.
diciamo, la situazione del Signore, e quindi non distrugge.
Ma solo che Abramo sta pregando per i suoi. Infatti, nella tradizione ebraica, Noè non è apprezzato, perché Noè non prega per gli altri, salva i suoi e basta. Questa è la tradizione talmudica e così via, mentre il profeta è quello che prega per il popolo. In questo caso lui vuole salvare il popolo da un nemico giurato che sono i Niniviti. E quindi prega Dio di non chiamare me. Non... La... Vi dicevo che anche San Paolo c'entra con Giona. C'è quello che viene chiamato la Via Crucis di San Paolo. Sapete qual è? Il capitolo 27, me lo ricordate? Adesso faccio il saccente, ovviamente. Lo so perché ero appena. No, e quando San Paolo viene portato in catene da Cesarea fino a Roma. E però le cose non vanno bene perché arrivano a Cipro, poi vogliono salpare quando inizia l'inverno, sbagliano, fanno un po' di errori. Paolo sembra che sia il più grande conoscitore di venti, di cose, perché dà consigli, magari lo era. C'è il centurione, le guardie, cioè, quindi ci sono più di 200 persone a bordo. Marosi, tempeste e così via, alla fine riescono a salvarsi anche per suggerimenti di Paolo. Così via. Però è molto bello il testo e sembra che dentro ci sia anche un po' di letteratura nautica che San Paolo. Però fondamentalmente lì cosa succede? Tutti si salvano, la nave si distrugge e lui prima che la nave venga distrutta è come se celebrasse l'Eucaristia. A un certo punto si vede che fa un ringraziamento ed è interessante che è un testo che tiene popoli di tutti i tipi, non sono cattolici, però lui celebra la messa con loro in qualche modo e c'è in questa esperienza di salvezza comune di questa figura di Paolo. E Paolo, come Giona, va a Occidente. Però va obbedendo una missione in catene ed è contento di andare a Roma. Certo, pensava di andarci per altre vie, in altri modi, e c'è una falsariga su questo, cioè sempre questa esperienza nautica del missionario, o meno. Gesù dice a un certo punto, fa paragone, quando dice dice agli abitanti di Cafarno, i Niniviti si sono convertiti davanti a Giona, voi no, ma qui c'è qualcuno più grande di Giona. E Giona era considerato grande, non un piccolo profeta, perché era questo romanzo che era diventato anche nella cultura popolare. Se Gesù lo poteva usare molto, è perché ovviamente, essendo un testo per noi sapienziale, non profetico, per loro un testo profetico, però Giona non scrive, tipicamente il profeta o scrive lui o un suo segretario scrive quello che ha detto, ha fatto e così via. Qui non è così il genere letterario. Però diventa metafora, cioè Gesù usa una storia per rendere, e c'è tutto il metodo di Gesù, quindi ci di rileggere l'Antico Testamento. Come prefigurazione, quando Gesù spiega alle scritture discepoli di Emmaus, lui la fa molto con Giona. Qui potete.
Come per loro si può essere inteso come il Signore che Paolo scritto arrivando negli ultimi anni, per loro
Alcuni parlano del perdono come lasciare la presa. Non riuscire, cioè non sto facendo, parlando di me. E che quando uno, la distinzione tra ricordare e richiamare alla memoria, cioè non volere perdere, c'è un'espressione ebraica perdono e dimentica, come nel senso ricordare che devi lasciare la presa. perché finché la tieni con quell'energia è difficile. Allora il dimenticare non che non la ricordi più la cosa, ma non richiamare sistematicamente alla memoria, che è un grande esercizio, cioè piano piano di permettere, il tempo guarisce perché col tempo hai altri pensieri, però se uno continua veramente a fissare le reti neurali tutto su quella cosa lì, poi speri nell'Alzheimer per dimenticare. Però c'è questa cosa qui, non è facile perché entrano in dinamiche molto profonde, anche fisiche. E questa roba qui non è. E uno dovrebbe, quel detto sapienziale che riprende poi, lo dice anche San Paolo, Mara, non permettere che tramonti lì il sole sopra la tua ira. E dice qualcosa di importante, cioè non permettere, questo vale nei rapporti tra marito e moglie, nel senso, se uno si tiene il broncio, poi non è detto che lo toglie facilmente, ma deve trovare dei modi per sganciare, far uscire, fare pace, trovare un pretesto per evitare di strutturare. Però questo lavoro va fatto, cioè l'esame di coscienza serale nella nostra tradizione è anche quello, cioè di prendere distanza da alcune cose, perché se vai a dormire che ti stai rimuginando qualcosa, ti ritrovi che ti svegli, che ti rimugini sempre quella feccia. E non è facile, occorre molta disciplina, accorgersi, osservare, anche perché l'ira non è l'odio. L'odio è veramente desiderare il male dell'altro. L'ira può essere quel sentimento di rabbia che magari non diventa odio, però ci vuole poco che diventi odio. Cioè, l'ira può essere qualcosa di molto anche divino, cioè l'ira davanti all'ingiustizia, che non vuol dire che io odio il peccatore, però sono irato, mi hai fatto una scorrettezza, mi hai tirato una sberla, io non te la ridò, però ti ho fulminato con lo sguardo, cioè, e adesso ti dico per puntino puntino che tu hai sbagliato, eccetera, eccetera, cioè farla diventare un'energia positiva, voglio dire, ma se diventa odio e uno sceglie di essere odiante, siamo al punto di prima, nel senso fa male a se stesso, alla propria anima, perché ci limitiamo, ci intossichiamo.
Io
Esatto.
sono di proprio per il
E l'odio apre a tante cose, come l'invidia. Poi l'odio apre veramente al giudizio contro di sé, perché odio quella persona. Però mi trattengo perché sono cristiano e in più mi sto dando pure dello stronzo che non so fare giustizia a altre cose, cioè, e metto in discussione, cioè, l'odio, come tutti gli altri vizi, poi possono diventare dei vortici che l'invidia, che guardare male, alla fine è un giudizio contro di sé, perché io confronto me stesso con l'altro e attribuisco all'altro cose che io desidero e non posso avere, desidero ma non mi sono impegnato, l'altro magari giustifico me accusando l'altro, ma si dice che mentre il lussurioso vuole la moglie del vicino, l'invidioso vuole che la vacca del vicino muoia. E che diverso, cioè voglio dire, lì, scusate l'espressione, c'è come dire qualcosa di piacevole, lì c'è terribile. Cioè, godere del male dell'altro ed è la perversione del godimento, della gioia. In questo senso, c'è la perversione, è sempre il rischio, che non è quella sessuale, è la perversione del mezzo col fine, di quello che siamo.
Abbastanza consolante il fatto che Giona, comunque, pure in mezzo alla sua perversione, speriamo, quei pensamenti così, alla fine, comunque, qualcosa di buono lo fa, cioè, comunque, la sua missione la fa e Ninive si converte almeno nel racconto. Quindi, è consolante per noi,
Sì, è
diciamo. Quindi,
vero.
nella nostra imperfezione, nella nostra difficoltà e tutto quanto, cioè, aver fiducia anche che qualcosa di buono sappiamo fare, non tirarci troppo, non buttarci giù, cioè non vi vuole morire, però alla fine forse qualcosa capisce, insomma. Quindi ecco, anche come missione qui al centro, in mezzo a tante difficoltà, andiamo avanti, che insomma qualcosa di buono forse riusciamo anche a farlo, insomma. centro nella nostra vita, nella vita in tutto insieme. Prendo questo spunto
Sì.
positivo
E
e
poi
penso a
nella...
tutte le cose bellissime
sì.
che non dimentichi il fatto.
No, è giustissimo, anche perché c'è un quel po' di bene che riesce a fare, più o meno, ma anche di malavoglia. Cioè, il Signore è capace di metterci l'esponente e collegarlo a tanto altro bene. Dobbiamo vivere sempre con grande fiducia nel Signore, perché poi ci può essere anche una sedimentazione del bene, dell'annuncio fatto. No, è vero, questa cosa qui è fondamentale. Avete letto il discorso del vescovo per Sant'Ambrogio? C'è un mio amico che è stato 68ino, 68ino, nel senso era a Parigi, era una delle equipe dei ricercatori di Toni Negri, è sempre stato lotta continua, e l'ha regalato ai suoi amici, ha occupato il libretto a tutti, dice, finalmente gli è piaciuto. Leggo di che cosa è stanca la città. È molto bello, veramente poetico. Anche te, lasciate riposare la terra. Inizia con il Signore, il mio pastore. Di che cos'è stanca la città? È un passaggio intermedio. La città non è stanca delle case, perché le case, gli uffici, le strutture pubbliche e private sono la vita e la sostanza della città. La città è stanca delle case abbandonate al degrado, del consumo avido del suolo, delle aree inutilizzate, delle case che potrebbero ospitare persone e che sono invece vuote per calcoli meschini, per paura verso chi cerca un'abitazione, per evitare fastidi. La città è stanca delle case occupate e sottratte a chi ne ha diritto. La città non è stanca dei turisti, perché desidera essere conosciuta, ammirata per la sua storia e le sue bellezze. La città è stanca dei turisti che affollano la città senza rispetto, che invadono le case con passaggi rapidi e la spopolano di residenti. La città è stanca dei turisti frettolosi che considerano i tesori cittadini solo come oggetti da fotografare, invece che come racconti di storia, testimonianze di fede, bellezze da contemplare. La città non è stanca delle piogge e del vento, perché accoglie l'acqua che feconda la terra. E si lascia accarezzare dal vento che sparge semi e pollini. La città è stanca di quell'acqua che esonda, invade case e negozi, blocca strade e fa impazzire il traffico. È stanca di quel vento che sradica gli alberi, li scaraventa su passanti, strade, auto. La città è stanca di quella superficialità che trascura quanto può prevenire alluvioni, incendi e disastri che vengono. Per favore, lasciate riposare la città. E ci sono tutta una serie di passaggi molto belli. Il nostro.
Predica che ha fatto,
E
cioè.
poi uno della vostra scuola di basket, mi sembra.
Sì.
Delpini, sì. Ha visto girare in Curia con la maglietta. No, scusa, ti ho tolto la parola. Sì, il discorso di Sant'Ambrogio, sì, poi apriva il tema del giubileo, però ha dei passaggi molto belli, su tante cose, di che cosa la gente stanca, di cosa è stanca la terra. Io non l'ho ascoltato, comunque anche su YouTube. Sono le 10:30, se volete stacchiamo che sarete corti.
Grazie. Prossimo appuntamento, eh?
Il prossimo appuntamento è il 16 gennaio. Il vostro amico che già conoscete, compadre Vittardi, quindi la fate voi la lezione. Elia, il silenzio educativo. Vediamo un po' cosa tiriamo fuori.